Quanto manca?
Con il casco non sento!
Quanto manca?
Siamo alle Hawaii, poi Polinesia e tra mezz'ora Nuova Zelanda! Passami un'altra Vigorsol!
Eccola!
Vigorsol!
Fresh a martello!
Air Action Vigorsol. Keep it fresh!
Io vi esorto magari alla fine della messa a prendere il foglietto che avete lì nel banco a portarlo a casa, perché vi invito a leggere, rileggere, rileggere spesso soprattutto la prima lettura, poi il Vangelo lo spieghiamo noi, ma la prima lettura perché è strepitosa. Ogni mattina io quando mi alzo ho sempre presente tutto il, non so come dire, i problemi, no, che ho di fronte, dico ce la farò e mi metto già subito in ansia. Però guardate cosa dice la prima lettura. Primo, Signore, tutto il mondo è davanti a te come polvere sulla bilancia. Ehi, tutti quelli che comandano, polvere sulla bilancia. È più forte di tutti, I prepotenti, i maleducati, i villani, polvere sulla bilancia. Come stilla mattutina caduta sulla terra, una goccia di rugiada, non tutta la rugiada, una goccia, in un momento sparisce. Dio vede questo mondo e vede che è pieno di problemi, ma è ben più forte lui del nostro mondo. Tanto è vero che la prima cosa che dico continuamente a me stesso è sta calmo, che c'è qualcuno che il mondo lo ha sotto controllo, non sei tu. E non sono i governanti del mondo, è il Padre Eterno. Ma guardate che bello che dice, stupendo. Tu hai compassione di tutti, perché? Bellissimo, perché sei il più potente di tutti. E sei il più giusto di tutti, e il più buono di tutti. Perciò puoi avere compassione di tutti. Noi se fossimo potenti non avremmo compassione di nessuno. Uno sbaglia, paga. Io vedo anche lì nel patronato. La compassione sembra venga intesa tante volte come una debolezza. Mentre invece la compassione è un atto di forza. Proprio perché sono forte ho compassione. Tu ami, stupendo questo, tutte le cose che esistono, le ami tutte, tutte. Il Signore ama anche, non so, il mamba, quello nero, quello che quando ti morsica, ama tutto. Le ha create Lui. E non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Dio prova disgusto solo per una cosa, per il male. Ma per il peccatore no, perché è suo figlio. È suo figlio. Gli dispiace che faccia del male. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Bellissimo, Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? E poi termina. Tu sei indulgente con tutte le cose. Signore, amante della vita. Ecco, Dio non ha creato la morte, Dio non ha creato il male, Dio non ha creato i problemi. Questi ci siamo specializzati noi a farli, non c'è bisogno che venga Dio a crearli. Facciamo tutto noi, non te sei gran brae. Ma Lui è questo. Allora, prima di leggere il Vangelo, tenete presente questa cosa. Ora passiamo al Vangelo. Cosa fa il Signore che ama la vita, quello che abbiamo visto prima? Quel Signore lì cosa fa? Incontra Zaccheo. Chi è Zaccheo? Qui dice due parole. Capo dei pubblicani e ricco. Capo dei pubblicani. Zaccheo era un ebreo. Capo dei pubblicani vuol dire che era un esattore delle tasse per i romani. In altre parole, si era messo al soldo del potere romano in Palestina, che era un potere oppressore, di un conquistatore, che erano arrivati, avevano conquistato, e faceva tirare fuori i soldi alla sua gente. Non c'è nulla di più odioso di quelli che sono di un popolo e si alleano contro il popolo contrario per opprimere il proprio popolo a vantaggio personale. Avete presente i campi di concentramento? Gli ebrei ogni tanto quando dicono la storia che ha ragione, della Shoah, del genocidio, ha ragione. Ehi, ebrei, i capo erano ebrei. Non c'era bisogno di mettere le SS nei campi di concentramento. C'era l'Aikapo, ebrei, che per aver garantita la vita loro, opprimevano il loro popolo. Lo schifo più totale. Meglio farsi ammazzare. Ebbene, Zaccheo era uno più o meno così, non c'erano i campi di concentramento, più o meno così. Era uno che opprimeva il suo popolo per avere il favore dei romani. Perciò odiato da tutti. E non solo, ricco cosa vuol dire? Che di soldi ne aveva fatti, l'aveva rubato mica da poco, mica poco. Io mi ricordo quando ero giovane, che c'erano due che facevano esattamente lo stesso lavoro legato alle tasse. Uno aveva 4 figli e campava dignitosamente, ma in casa di affitto e appena appena stava dentro. L'altro, che ne aveva anche lui 4, aveva però comprato un appartamento per ogni figlio. Chissà come mai quei due diversi stipendi, o meglio con un solo stipendio, uguale era lo stipendio, i risultati diversi, è chiaro che uno ci faceva la tangente alla grande. Esistevano allora, ci sono anche oggi. Ma lasciamo perdere, torniamo a questo. Un personaggio impresentabile. Impresentabile. Può uno così salvarsi? Domanda, punto di domanda. Risposta, no. È impresentabile. Tanto è vero che ha la condanna di tutti. Il Vangelo aggiunge anche un altro particolare, il tipo era basso, proprio basso, piccolino, basso. Sant'Agostino, che spiega le cose e non è mica stupido, Sant'Agostino, oltre che teologo, è un grande psicologo, conoscitore dell'animo umano, dice che era basso, non perché era solamente basso di statura, ma perché era talmente basso che vedeva solo le cose materiali. Quando uno vede solo le cose materiali, è basso. A questo proposito vi dico una cosa. Io ho notato che non è possibile convertire una persona se uno è totalmente immerso nei vizi. Non è possibile. Neanche Dio ci riesce. Neanche Dio. L'unica maniera che Dio ha per convertire qualcuno che è totalmente vizioso è di rovinarlo, cioè lo porta alla rovina, dopodiché quello là disperato si attacca su a qualcuno, e meno male. Ma quando tu sei troppo basso, primo non vedi più niente, perché sei basso non vedi più niente, c'è la folla che te lo impedisce, e vivi solamente nel tuo mondo, che è un mondo di gente squallida, miserabile, che sfrutta i poveri per star bene lui, eccetera, eccetera, eccetera. Li vediamo ogni tanto, il mondo della mafia, della camorra, quei mondi lì sono un po' così. È vero. Ma vediamo, com'è che Zaccheo ne esce fuori? Vediamo un po', perché è molto bello. Prima cosa, per uscire fuori Zaccheo, ascoltatemi perché serve a tutti noi. Per poter accettare la salvezza di Dio, la prima lettura, Zaccheo cosa fa? Esce dalla folla. È quello che bisogna fare con i ragazzi d'oggi. I ragazzi d'oggi sono dentro in pieno, non mica per colpa loro, nel condizionamento della folla. Ma il mio amico fa così, o il tuo amico farà che gaoia. In deme caspa se... Se avete genitori che vi fanno contro, ringraziate il cielo, ragazzi. Perché la folla degli amici è una folla in forme di gente che non ha testa, ha un corpo enorme, ma la testa non ce l'ha. E non sa dove va. Capito? Sembra un po' le zucche vuote di Halloween, più o meno se ne. La prima cosa perciò è uscire dalla folla. La folla non ti permette di vedere Gesù. Non poteva vedere Gesù a causa della folla. E per uscire dalla folla cosa devi fare se sei piccolo, perché sei basso? Sei dentro in tutti i tuoi vizietti più o meno, bisogna andare in alto. Cosa fa lui? Si arrampica su una pianta di fico, un sicomoro. Va su, finalmente in alto. Tirarsi su, appoggiati su qualcuno. A volte basterebbe che cosa? Il sicomoro cosa può essere? Un libro, una persona, una passione un po' bella. A volte basterebbe sapere andare in montagna, uno sport, qualcosa. Stammi a detti sempre nelle solite cose che ti tirano giù, ti tirano giù, ti tirano giù, ti fanno diventare sempre più basso. C'è gente che è alto un metro e 90, ma mamma mia, sono dei nanerottoli così, eh. Bisogna innalzarsi. Capito? Ecco perché va sulla. E lì finalmente vede Gesù. Cioè vede la salvezza che gli passa davanti. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Che lui non può cambiare ancora, anche se ha visto Gesù, non può cambiare. Perché possa cambiare bisogna che Gesù lo veda. Difatti Gesù alza lo sguardo e dice: Zaccheo, ti ho visto, eh? Scendi, vengo a casa tua. In altre parole, ve lo posso dire con estrema sicurezza, quando il Signore ti guarda, sei salvo. Ecco perché bisogna portare i bambini in chiesa. Disturberanno, non staranno fermi, non guarderanno né il prete né il Signore, ma il Signore li vede. Una volta sono andato in casa di un tipo un po' strano, che vedeva la Madonna. Vabbè, ogni tanto vedi la Madonna, fa cos'è, cioè, anche beh, simpatica la cosa. E mi ha raccontato una volta che aveva visto verso le 7 di sera, più o meno a quest'ora, la Madonna veniva camminando nell'aria, si è fermata di fronte alla finestra di casa sua. Lui è stato lì a guardarsi e fa: sostenemi un quarto d'ora, Arda, che siete con te. Ma dopo un quarto d'ora andava più via, tiro su la tapparella. Non andava più via, ho tirato su la tapparella perché ero stanco. Va bene, amen. E sei tipi stravaganti. Però quello lì, simpaticissimo, aveva una statuetta della Madonna in casa, io andavo a trovarlo a portargli la comunione, voltata. Dico: ma perché volti la statua della Madonna? E l'ho voltata, io no, perché guardasse quelli della casa. Fa: no, no, lasciala voltata, io non sono degno che lei mi guardi. L'ho messa davanti alla fotografia dei miei figli, perché guardi loro. Ha capito tutto. Io la domenica mi sono trovato lì un po' di sorpresa, tutti quelli della stazione, non li ho cercati, preferivo che non venissero. Ha saputo che c'erano delle piccole mance e le riassorto in massa proprio. Però alla fine li ho portati in chiesa e dico: guardate, andate anche solo un momento in chiesa, salutate il Signore e poi fate quello che volete. Se volete stare in chiesa ci state, altrimenti andate via. Quello che volete, però andate un momento, perché fatevi vedere. Se Dio vi guarda siete salvi. Ecco perché dovete venire in chiesa, giovani. Non solo per vedere Dio, ma perché Dio vi veda. La Madonna aveva 16 anni quando ha cantato il Magnificat. E nel Magnificat c'è scritto: ha guardato quella povera serva che sono io, ed ora in poi tutti i popoli mi chiameranno beata. solo perché lui mi ha guardato. Ecco perché io esorto i genitori che sono qui presenti: non togliete mai gli occhi di dosso ai vostri figli, anche quando escono di casa. Pensateli, non state a preoccuparvi, pensateli, abbiateli nella testa. E il papà preghi per loro, non li lasci andare e non andate a dormire così che il ragazzo non è ancora arrivato. Pensateli, teneteli presenti da fronte agli occhi. Se voi li guardate, anche senza vederli, non si perdono. Molte volte a certi genitori ho dovuto dirgli, quando è capitato un incidente: ma tu dov'eri? Non bisogna smettere di guardare le persone, la salvezza passa dallo sguardo. Ed è guardando Dio che siamo salvati. Ed è guardando il prossimo che siamo salvati. Non vi è mica detto a voi, parlo ai più giovani che sono qua, ragazzini, la mamma quando vi diceva qualcosa diceva: te, quando ti parlo, guardami. C'ha ragione. La salvezza non sta nella parola, sta nello sguardo. Gesù vede Zaccheo, vieni su, quello va giù, va a casa, critiche da parte di tutti, e sta attento, lascia mangiare il delinquente. E Zaccheo dice: hai ragione, però d'ora in avanti metà dei miei beni la do ai poveri. Fin qui, vabbè, il 50% se la teneva lui. Poi aggiunge una cosa folle: e se ho rubato qualcuno gli restituisco 4 volte tanto. Zaccheo, ma cosa dici? Ti fai addirittura, fai nei debiti. Non gli importa più niente. Ha trovato lo scopo della sua vita. Ha trovato chi comunque lo rende ricco, che è poi Dio. Ecco perché per salvare il mondo basterebbe guardare un po' più Dio e lasciarsi guardare da Lui. Basterebbe, per esempio, ve lo dico a tutti, guardare in faccia senza paura anche quelle persone che a noi non piacciono. Oggi si parla tanto degli immigrati. Basterebbe guardarli in faccia. Un po' di più. C'è gente che ha un'insofferenza tale che sta male. Sta male quando li vede. Ma no, ma guardaci. Guardaci a quelli lì. Scoprirai che hanno la faccia come te, un po' più scura, ma più o meno come la tua, perché sono come te, con qualche difetto in più, con qualche diversità, vabbè, ma che problemi che è. E se ci guardassimo, ma soprattutto se ci lasciassimo guardare da Dio, tutto sarebbe cambiato e il mondo sarebbe un posto migliore per abitare. Termino. Nel libro dell'Apocalisse di San Giovanni c'è una piccolissima e bellissima parabola in cui Dio, o Gesù in questo caso, dice, è la storia di Zaccheo: ecco, io sto alla porta del tuo cuore, di tutti noi, sto alla porta e busso, toc toc. Se qualcuno mi apre la porta, io entrerò, mi siederò a tavola con lui, cenerò con lui e lui con me. Ed è la salvezza. Perciò, genitori, se i vostri figli non vengono in chiesa, ditegli anche solo di entrare laggiù, star lì un minuto e uscire. Fate quello che vogliono. Si facciano vedere però. Si facciano vedere. Non si perderanno, ve lo assicuro. Dio li ha visti. E fotografa tutti quelli che vede, non li perde più. Credo in un solo Dio.